passiamo alla profezia di Daniele 8. Abbiamo messo anche sulla pagina radio un'immagine dove vedete Daniele che ha una visione e sta assistendo a una battaglia tra un capro e un montone. E adesso parleremo di questa profezia e abbiamo citato le scritture di Daniele 8, 6, 7 e da 9 a 12.
Allora leggiamo queste scritture che sono sulla pagina radio, le abbiamo messe insieme a questa illustrazione, sono il succo di questa profezia che oggi studieremo a pochi minuti però questa sì. Profezia. Vai Angela.
Daniele 8, 6 e 7.
Nel nome di Gesù.
Esso venne fino al montone dalle due corna che avevo visto ritto davanti al fiume e gli s'avventò contro nel furore della sua forza e lo vidi giungere vicino al montone pieno di rabbia contro di lui, investirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di tenergli fronte e il capro lo atterrò e lo calpestò e non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dalla potenza d'esso. Verso 9. E dall'una d'esse uscì un piccolo corno, che diventò molto grande verso mezzogiorno, verso levante e verso il paese splendido. S'ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo. Fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Se levò anzi fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione, e il corno gettò a terra la verità, e prospererò nelle sue imprese. Daniele 8, 6, 7 e da 9 a 12.
Gloria al Signore.
Abbiamo studiato queste profezie in dettaglio anche nel corso biblico, le profezie del libro di Daniele. Oggi ci concentriamo sul verso 12, Daniele 8, 12. E il corno gettò a terra la verità.
Allora, dunque, aspetta, prima di andare lì, devi andare, leggi verso 19 in avanti. Qui c'è la spiegazione della visione.
Daniele 8, 19. Poi disse, ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia.
Ecco, attenzione, quindi questa profezia praticamente ricevuta 550 avanti Cristo, 2500 anni fa. Qui 2500 anni fa, quando c'era il regno di Persia, già profetizzava che la Grecia avrebbe conquistato la Persia. Ora, questo avvenne nel 330 avanti Cristo, quando Alessandro il Grande conquistò la Persia del re Dario. Nel 331 avanti Cristo Alessandro il Grande conquista la Persia, la Media era già sparita. E quindi qui vediamo che due secoli prima, 550, Daniele riceve la profezia che Grecia avrebbe conquistato la Media Persia. Va bene? E lo, infatti dice il montone con le due corna che hai visto rappresenta i re di Media e di Persia, la Persia era già caduta. Il capo irsuto è il re della Grecia, il grande corno fra i suoi occhi è il primo re. E le quattro corna al suo posto, verso 22, sono i quattro regni che sorgeranno da questa nazione, perché quando è morto Alessandro il Grande i quattro generali greci si sono divisi, l'impero di Alessandro il Grande, quindi quattro nazioni, quattro divisioni alle quattro direzioni del cielo.
Quello è verso 22, Daniele 8.
Sì, ecco. Sì, le quattro divisioni furono Egitto, Turchia, Egitto, Siria, Turchia e Grecia, le quattro. Ecco, con questo andiamo avanti, Angelina. Volevo dire che è incredibile questa profezia, come due secoli prima profetizzava, dando per nome. Cioè, l'Ariete sono i due re, Media e Persia, e il capro e la Grecia che viene, eccezionale.
Però poi parla nel verso 9.
Infatti fecero vedere questo ad Alessandro, i sacerdoti ebrei lo fecero vedere Alessandro quando distrusse tutti i posti dove passava, arrivò a Gerusalemme, non la distrusse perché gli fece vedere la profezia e guarda Dio che ti dà potere di conquistare. E allora Alessandro salvò Gerusalemme, non la distrusse, e mi pare che non gli fece pagare neanche le tasse. Va bene, quindi la Bibbia salvò il popolo ebraico nel 330 avanti Cristo, 330, 325, non so quando, circa il 330. Dimmi.
Sì, poi dopo il capro e il montone, che sappiamo sono storia già passata, e le profezie qui di Daniele 8 ci lanciano nel futuro, perché parlano di questo piccolo corno che si eleva, verso 11, si eleva fino al capo di quell'esercito, toglie il sacrificio perpetuo e il luogo del santuario fu abbattuto. Qui sappiamo che siamo nel futuro, non sono profezie passate.
E qui saltiamo nel futuro. Quindi questo ancora non si è avverato. E vediamo che... Allora, Daniele 8, 9, hai letto, dice che da uno di esse, cioè da uno di queste quattro divisioni dell'impero di Alessandro, che fu diviso Egitto, Siria, Turchia e Grecia, va bene, l'Egitto rappresenta l'Africa, la Siria rappresenta il Medio Oriente e la Turchia rappresenta l'Asia, si chiamava appunto Asia a quel tempo, e la Grecia rappresenta l'Europa di oggi. E dice, da una di queste, va bene, uscì un piccolo corno, verso 9. E chi è il piccolo corno? Non è ancora uscito. Il piccolo corno è l'anticristo, il tempo della fine. Che sappiamo da Ezechiele 38 uscirà da Magog, Europa. Perché, cioè sarebbe la Russia. Però anche la Russia, quel tempo era dominato dalla la Grecia, dominava l'Europa e anche la Russia. Va bene, non è che avevano distanziato lì grandi armate, non c'era niente di interessante, però le navi greche arrivarono al nord del Mar Nero, dove c'è l'Ucraina oggi, dove c'è la Crimea oggi, e c'è la Russia del sud oggi. A quel tempo quelle coste erano abitate dagli sciti. E Alessandro, cioè la Grecia, dominava anche quella zona costiera del nord del Mar Nero, dove c'è l'Ucraina adesso. Va bene? E basta. Perché non gli interessava andare in Siberia. Adesso però, capito, il nord del Mar Nero, che oggi è la Russia, e a quei tempi erano i sciti, Magog a quei tempi, adesso si è ingrandita nella Siberia, eccetera. Quindi il piccolo corno, quando dice, questa è una profezia interessante, abbiamo studiato nel corso biblico, no? Daniele 8, 9 dice, da una di esse, da queste quattro divisioni che le ho già enumerate, uscì un piccolo corno, l'anticristo del tempo della fine, che diventò molto grande verso mezzogiorno a levante, che sarebbe est, mezzogiorno al sud, a levante l'est, il paese splendido, Israele, e si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo. Questo è l'anticristo che si ingrandirà fino all'esercito del cielo. Va bene, e questo qui siamo noi, siamo i cristiani.
L'esercito del cielo?
Sì, l'esercito del cielo siamo noi. Infatti dice, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Questo naturalmente si può interpretare in due modi. Il dragone che trascina una terza delle stelle, sì. D'accordo, una parte sì, però anche l'esercito di Dio. Dio c'è un esercito in cielo e anche in terra, siamo noi sulla terra, e le calpestò. Allora, queste che calpesta e sono le chiese,
cioè persecuzione.
Sì, gli eserciti del cielo che lui fa cadere dal cielo sono i demoni, gli angeli caduti, però quelli che calpesta sulla terra siamo noi cristiani, perlomeno la chiesa che viene calpestata, la chiesa che non si è rifugiata nel deserto. Ci siamo?
Sì, sì.
Questions?
No, va bene. Infatti in Daniele 11 parla della persecuzione che l'Anticristo farà dopo che mette l'abominazione nel Tempio, quindi va con queste scritture.
Ecco, quindi allora di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando che Daniele ci anticipava che una delle caratteristiche dell'Anticristo sarebbe stata che avrebbe ingannato il mondo con le sue bugie. Leggi quello lì dove dice che gettò per terra.
Verso 12?
Sì.
Daniele 8:12, l'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo.
Capito, sacrificio perpetuo, chi è questo? Non è l'esercito del cielo che fa il sacrificio degli animali in cielo, questo è l'esercito sulla terra, il popolo di Dio cristiano, in questo caso gli ebrei.
Sì, giusto.
Va bene, perché gli ebrei sono anche parte del popolo di Dio, non cristiano, ma diventeranno.
Mm-hmm.
Va bene, e vai avanti.
L'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione, e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. Daniele 8:12.
Ecco, verso 12 voglio parlare, che dice qui appunto che lui ferma il sacrificio perpetuo, il sacrificio giornaliero, che ancora non c'è perché non c'è il Tempio. Però quando l'Anticristo farà il patto dei sette anni, Daniele 9:27, e allora gli ebrei potranno cominciare a offrire sacrifici, lui fermerà il sacrificio a metà del patto, dice Daniele 9:27. A metà della settimana, che sono sette anni, ferma il patto, ferma il sacrificio continuo, e Daniele 11:31 installa, colloca l'abominazione della desolazione, che Gesù anche ne ha parlato, Matteo 24:15-16, quando vedete l'abominazione della quale parlò Daniele, fuggite. Perché? Perché allora, Daniele 24:21, sarà grande tribolazione. E l'abominazione e la desolazione sarebbe l'immagine della bestia, Apocalisse 13, è tutto concatenato, d'accordo? Quindi allora, cosa fa il corno quando ferma il sacrificio perpetuo? Daniele 8:12, ultima parte. Il corno getta a terra la verità. Calpesta la verità. Oggi è già cominciato. Non c'è ancora, ma è già cominciato. Lo spirito dell'Anticristo è qui. Come calpesta la verità? E la verità cosa dice? La verità matrimoniale è calpestata. Oggi non c'è più. Capito? Adesso sono le perversioni matrimoniali. La verità calpestata, che Dio ha creato il mondo. No, veniamo dalle scimmie. È successa un'esplosione 13 miliardi di anni fa, è scoppiata una pietra, non c'era nulla e dal nulla è venuto tutto. E il mondo è così bacuco che ci crede. Prima gli scienziati cosa dicevano? Che la Terra è piatta, c'è Atlas sotto che lo mantiene, c'è un uomo. Altri dicono, c'è un bue, c'è questo, insomma, c'è un dio bue che sostiene la terra. I scienziati si dicevano che la terra era piatta. In Isaia 45 dice, Dio è colui che si siede sul globo della terra. Isaia nel 700 avanti Cristo dice, la terra è un globo. Come anche approvato, dimostrato Copernico e Galileo e Cristoforo Colombo, la Terra è un globo. Gli scienziati dicono, no, è piatta. Vedete come... Cioè, la Bibbia non sbaglia mai. E allora, oggi voglio soffermarmi su questa caratteristica che l'Anticristo getta la verità per terra. Oggi è già cominciato. Quindi... questa è una delle caratteristiche dell'Anticristo, avrebbe ingannato il mondo con le sue bugie. E le bugie cosa sono? Le bugie sono i piedi del diavolo che calpestano la verità. E il mondo è già avanti con queste bugie. Ormai tutti sono abituati al cosiddetto pensiero unico. Cos'è il pensiero unico? È il diavolo che calpesta la verità. La devi pensare come la pensa il politico in controllo. I media americani. La devi pensare come se no sei un putiniano. Se vai in Russia non la pensi come Putin, sei una spia americana. Se in Italia non la pensi come il dragone Draghi, e allora tu sei un putiniano. Vai in Cina che tu non la pensi come Xi Jinping, sei una spia americana. Quindi c'è paese che vai, cancro che trovi. Verità che trovi, politicamente corretto che trovi. Questi qua non hanno neanche la minima idea cos'è la verità. E allora i media la forniscono in base cioè, tu ai tempi di Hitler, se non avevi pensiero unico hitleriano, eri candidato per Auschwitz. Come tu non la pensi come Hitler, sei impazzito. E io sono ebreo. Ebreo sul treno. E allora in ciascun paese tutti i media collaborano attivamente con i loro rispettivi governi ad accusare le nazioni avverse, i partiti avversi, che loro fanno solo propaganda. Le vide in questi, abbiamo visto nella situazione in Ucraina, attualmente abbiamo visto come, senza andare lontano, in Italia sarà meglio che accordi il tuo violino con l'orchestra. Se tu segui uno di quei circaquestri politici che fanno talk show, fanno quegli incontri alla televisione che mettono i galli da combattimento a offendersi, insultarsi, se non gli piace quello che dicono ti interrompono. Se tu dici una cosa che non piace, allora c'è il cafone numero uno, numero due, che ti salta sopra e comincia a parlare sopra di te nel modo più maleducato possibile, immaginabile. Però loro sono liberi, non sono autocrati, non sono dittatoriali. C'è libertà. In televisione può parlare chi vuole a chiacchiere, però in realtà non lo fanno parlare perché appena dice una cosa che non gli piace, gli parlano sopra. Io vorrei cambiare discorso, vorrei parlare di cretinati adesso, eccetera. Non so se tu segui, capita per sbaglio che guardi la politica italiana, ma anche quella tedesca, francese, quella inglese. Cioè, o tu suoni il violino, se non impari a sviolinare la maniera che i leccapiedi, e allora ti interrompono. Ho notato che a volte c'è un microfono che non funziona. Difficoltà col microfono. Ed è sempre quello là che la pensa diverso. E così, e questa è la verità che viene gettata sotto i piedi. Va bene? E quindi tu, se tu non sei d'accordo, un pensiero unico, fai propaganda avversa. E lo fanno propaganda mattina alla sera. Quindi se non ti allinei, sei un propagandista, una spia. Va bene, loro sono loro che controllano i media sono i soli naturalmente che conoscono la verità. L'hanno inventata loro la verità. E così oggi le nazioni del mondo sguazzano su ogni tipo di bugia e la spacciano per la sola verità. Io ho assistito a un programma televisivo italiano dove tutti asserivano che la verità, l'ideologia nazionale è la sola verità esistente. Non sarà perfetta, ma insomma, perlomeno è democratica. Comunque la migliore, diciamo così, sul mercato. Hai messo quella vignetta che ti ho dato sulla
sui media di oggi. Sì.
E cinque Cosa Nostra, quei cinque mafiosi, il cartello dei media di oggi.
Sì.
Qui ci sono cinque pendagli da forca, va bene, e ciascuno abbiamo messo un cartellino, televisione A, giornale B, i media C, le notizie D, la rivista E sono tutti una faccia che guarda, se li vedi di notte questi qua, gli butti il portafoglio e scappi, veramente. Cos'è che dice tutto?
Tutto politicamente corretto, si capisce, qualche problema?
Con queste facce da tagliagole, mamma, questi sono secondo me il cartello dei media quasi tutti oggi. Cioè, è come se invece di media puoi metterci le multinazionali, 99% è lo stesso, no? Ah, signore, quindi qualsiasi cosa, dico io, che le nazioni avverse osano dire, se neanche dirlo, diventano bugie e propaganda, se non è d'accordo con il pensiero unico nazionale. E quindi praticamente vieni tacciato da spia, traditore, quinta colonna adesso li chiamano, che è ingannatore pagato dal nemico. Sono tutti pagati, però tu sei in disaccordo, tu sei il pagato. E loro incassano solo, non so. Insomma, in questo programma televisivo che ho guardato, parlavano come atei, 100%, il nome di Dio mai pronunciato, la verità di Dio neanche da lontano, e tutti quanti si facevano garanti di qualunque cosa dicevano, questa è la verità. Cioè, più che un gruppo di giornalisti, la maggior parte di loro, non dico tutti, ci sono eccezioni, mi sembravano veramente un cartello di Cosa Nostra. E questi saranno i media che lavoreranno con l'anticristo. Così come hanno sostenuto Mussolini, sosterranno questo. Così come i media tedeschi sostenevano Hitler, loro sosterranno l'anticristo. Già lo sostengono, le sue bugie. In Italia sappiamo che l'Italia è una colonia americana, l'Italia. Vabbè, la Russia ha le sue colonie, l'America c'ha le sue, che l'America ce n'ha molto di più. La differenza è che l'America colonizza il mondo innanzitutto con i media, con i multinazionali, con Hollywood, con la cultura hollywoodiana, e con la pornografia, e con la Coca-Cola e McDonald's. Cioè, McDonald's sarebbe zuccherino in cima. La Russia non ce li ha, la Russia e la Cina non hanno queste cose. La Russia e la Cina non hanno Hollywood, i film hollywoodiani, non hanno le multinazionali, eccetera. La Russia c'ha solo i carri armati e usa quelli. Ma comunque lo fa anche l'America, guarda in Afghanistan, in Vietnam, solo che fa finta di niente. Cioè, siccome l'America controlla tutti i media occidentali, quindi la guerra nel Vietnam è stato un caso. Afghanistan, 20 anni, un caso, una cosa, colpa dei talibani, diciamo. In Iraq è stato un colpo di Saddam Hussein. Cioè, i media sempre lì a lustrargli le scarpe agli anticristi politici americani. Però quando si è mossa la Russia, tutti i lupi fuori dalle foreste a stattargli addosso. Sto dicendo che la Russia ha fatto bene? No, ha fatto male. Però l'America fa peggio. Solamente in Iraq ha fatto 1 milione di morti. Stiamo scherzando, mica paragonare. Se tu c'è un serial killer che ammazza uno e quello ne ammazza 1 milione, allora questi media, preparatevi a vederli gli stessissimi a sostenere l'anticristo. L'anticristo arriverà con tutti i biglietti da visita in ordine, come l'America oggi, avrà tutta la buona reputazione, parlerà il linguaggio politicamente corretto. Noi sappiamo, per esempio, cos'erano le veline del fascismo. Avete sentito le veline del fascismo? Guarda, qui c'è un interessante, per quelli che non lo sapessero, i fratelli nuovi, i fratelli giovani, qui c'è un interessante esempio di uno di questi documenti dell'epoca. Lo hai messo sulla radio per caso?
Sì.
Questo di Mussolini?
Sì, sì.
Ecco.
Sotto l'altra vignetta, con le media di oggi, c'è anche questo.
Capito? Mussolini dava le veline. Le veline erano, diciamo, i decreti ai giornali, cosa dovevano scrivere. Sotto banco, naturalmente. Così come oggi le multinazionali mettono il direttore giusto al Corriere della Sera, quell'altro alla Stampa, quell'altro alla Repubblica, che poi appartengono ad Agnelli, eccetera, alla famiglia Agnelli. E loro, così anche il Duce metteva i suoi direttori, e questi direttori ricevevano le veline. Oggi hanno un modo più sofisticato, però è la stessa solfa. Cos'è, ce la fai a leggere cos'è che diceva qui? Un uomo di Mussolini manda una velina, cioè delle direttive ai giornali, a questo giornale qua, su cosa doveva scrivere sul giornale. Avviene anche oggi in un modo magari più sofisticato. Chi è che lo legge? Sì, questo qui è il cos'è che dice? Il Senato del Regno, quindi nel nome del re, tutta autorità. Caro De Santi, De Santi era un direttore di un giornale.
Caro De Santi, ti trasmetto come richiesto, ha concordato a voce la nota per tua regola.
E concordato a voce. La nota per tua regola, che tu sappia come regolarti, cioè questo sono, è il decreto questo qui, non farne delle copie.
Non parlarne neppure al tuo vice.
Capisci? Il direttore non poteva parlarne al suo vice direttore perché non era un cagnolino a guinzaglio come questo De Santi.
Ah, incredibile, mamma mia. Per ogni questione che abbia a che fare col gabinetto RS33,
RS credo che sia Repubblica Sociale, quella fascista,
passa prima da me.
Ok, quindi per ogni questione, qualsiasi domanda, passa da me che ti imbottisco bene della nostra verità.
Ho battuto io personalmente a macchina queste righe, per non esporle all'occhio, bistratto ma femminile, delle mie segretarie.
Quindi?
Quindi regolati di conseguenza.
Quindi questo qua se l'è battuta a macchina lui stesso perché le sue segretarie non sono al guinzaglio.
Incredibile.
Quindi così funzionava funzionavano i media del Duce. Oggi è lo stesso. Oggi non so come accidenti gli passano i messaggi, ma glieli passano, c'è il loro sistema. Quindi la multinazionale di Bezos, quello che possiede Amazon, si è comprato uno dei più grandi giornali americani e uno dei migliori, quelli che ha fatto cadere Nixon, Watergate, il Washington Post, se l'è comprato, e adesso Washington Post è praticamente diventato un monnezzaio, è solo propaganda per Bezos, per Amazon, per i democratici, le sinistre, eccetera, insomma, perché era un giornale glorioso, è quello che ha fatto cascare Nixon al Watergate, era contro il governo. E va bene, invece adesso sono lustrascarpe. La Fiat Agnelli si è comprato La Repubblica, che era un giornale indipendente di sinistra, adesso invece è un giornale dipendente dalla Fiat. Prima era indipendente, adesso è dipendente. Va bene. Insomma, il mondo senza Dio imparerà mai? Imparerà da cosa? Dagli sbagli del fascismo? Assolutamente, sono peggio. Quindi sembra proprio di no.
No.
I fascisti non sono più quelli di Mussolini, adesso i fascisti sono le sinistre, quelli che una volta erano comunisti sono fascisti adesso. A parte il fatto che comunisti e fascisti vengono tutti dal marxismo, è la stessa mala pianta. Quindi la via di accesso, dico io, per imparare ad andare via, sfuggire dalla morsa delle menzogne, è solamente il Signore Gesù Cristo.
Amen.
Questo è l'unico modo per barcamenarci l'acquitrigno delle menzogne.
Anche però, perché Gesù Cristo è la verità.
Però Gesù Cristo è una via che al mondo non piace.
Anche perché Gesù Cristo è la verità, e così, seguendo la verità di Cristo, puoi sapere cosa fare e cosa non fare. Ci sono gli assoluti della verità di Cristo.
È l'unico modo per sapere?
Sì.
Al mondo costa troppo di rinunciare alle bugie, all'egoismo, gli inganni, troppo caro rinunciare ai soldi, all'arrivismo, alla sete di potere, di guadagno. Il mondo non è disposto. E quindi la via di Cristo non piace. La via di Cristo costa, è la via dell'umiltà, la via dell'onestà, la via di non guardare in faccia a nessuno. Il mondo dice no, io questo prezzo non lo voglio pagare, prendo la scorciatoia, si chiama la via dell'egoismo. Però, cosa ha detto Gesù? Gesù ha parlato della scorciatoia del mondo, le vie che apparentemente sembrano più facili, più comode, spaziose, e poi lo fanno tutti. Questo è politicamente corretto. È logico che bisogna seguire la televisione e i media, e mica vado a seguire Gesù. Quello è il Papa, quelle sono le chiese, i pedofili. E no, caro, Gesù è lontano da queste chiese come la luce dalla notte. Vedi cosa succede quando una chiesa, e ci sono chiese che parlano sempre della Santa Madre Chiesa, la Santa Madre Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, i cardinali, i vescovi, i pastori protestanti, la Chiesa, la Chiesa. Lavano il cervello con la Chiesa, la Chiesa. Ma se tu innalzi la Chiesa in continuazione, alla fine il mondo pensa che Dio e la Chiesa sono la stessa cosa. Dio e i farisei è la stessa cosa. Dio e gli imbroglioni religiosi, il Vangelo di prosperità protestante, è la stessa cosa. Invece quelli sono del diavolo e Gesù no. Attenzione a quelle religioni che parlano sempre della Chiesa, la Chiesa ha deliberato, il concilio, il primo e secondo concilio, e i preti, e i cardinali, e le chiese protestanti, eccetera. Attenzione, perché il mondo ignora, pensa che Dio è nella Chiesa. Beh, c'è anche, è dappertutto, ma non è che la Chiesa lo rappresenta però. La Chiesa è un immondezzaio completo, è diventato, ma non completo, diciamo 99%. Dobbiamo distinguere, per questo è che il mondo quando dice la Chiesa, no, io non credo in Dio. Cioè hanno accomunato, a forza di predicare la Chiesa, hanno sublimamente trasmesso la Chiesa e Dio è la stessa cosa.
Vero.
E invece la Chiesa di oggi sono come i farisei, sadducei, della Bibbia. Allora Gesù ha parlato della scorciatoia del mondo, Gesù ne ha parlato, andiamo a Matteo 7, la scorciatoia di Matteo 7, parla Gesù, c'è una via che apparentemente il mondo prende la via più comoda, che Gesù ha parlato della scorciatoia del mondo, va bene, che si chiama la via larga, comoda, spaziosa, e poi così fanno tutti, e questo è il politicamente corretto. Ce l'ha Matteo 7, 13, 14.
Sì. Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, 13 e 14.
Quindi sto parlando di come oggi il sistema del mondo sta buttando la verità a terra, che è uno dei segni, abbiamo letto in Daniele 8, uno dei segni dell'anticristo, butterà la verità a terra e la calpesterà. Mm-hmm. Quindi oggi attraverso i media la verità viene calpestata.
Vero.
Dove trovi la verità sui media? Non c'è! La verità offende! Va bene? Poi Gesù anche dice, Matteo 16, 24, dice, se vuoi venire dietro a me, rinunzi a te stesso, prendi la tua croce, seguimi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, oggi seguire Gesù ti costa tutto. Chi vuol salvare la sua vita la perderà, chi perde la sua vita per amore mio la troverà. Che giova l'uomo se guadagna il mondo e perde l'anima. Matteo 16, 24, 27, un messaggio che Gesù dice, se volete seguirmi è la porta è stretta, vi costerà tutto, vi costerà tutto. Però come al solito la maggior parte ai quali noi gridiamo e altri come noi e più di noi, in questo deserto cosa faranno? Rideranno, continueranno per la via larga e comoda, la via degli atei. Cos'è che dicono di Radio Blast? Un branco di pazzi, vero o no?
Sì,
un
sì.
Branco di
sì,
pazzi.
Sì.
Tu non sapevi che eri pazza, Angela?
Ma lo sospettavo.
Lo dice il mondo. Io mi chiedo a volte quanti pensavano che Noè fosse lunatico, uno fuori di mente, uno che non permetteva neanche ai suoi figli di socializzare, uno strano fanatico religioso che non gradiva, non gli piaceva a Noè, sai, di andare in giro nei bar a bere insieme agli amici e poi, ma che sai, vai a bere di qua e di là, qualche piccola trasgressione aggiunta, e lo fanno tutti, quindi Noè non lo faceva, e quindi chissà come sembrava strano. Però Gesù dice, Matteo 24, 38, dice, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava marito, poi Noè entra nell'arca, dice Gesù, la gente non capisce niente, però lui entra nell'arca, la gente dice, il pazzo sta entrando nell'arca. E poi dice Genesi 7, 8, 6, 7, 8, la storia del diluvio, dice che Dio chiuse la porta. Ah, guarda, è chiusa la porta, i pazzi sono dentro. E venne il diluvio, dice Gesù, Matteo 24, 39. Di nulla si avvidero e li portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Sapete, ho visto quell'immagine della Bibbia illustrata, si vede quelli nell'acqua che stanno affogando e che bussano all'arca. Bussano, apri la porta, adesso mi pento, ho deciso di seguire Dio. Voglio seguire il Dio di Noè. Presto, salvatemi che sto affogando, ho deciso di pentirmi. Guarda come piango. Sono sincero. Noè, ti prego, uomo di Dio, apri la porta. E questo è, però la porta, Dio chiuse la porta, vuol dire che nessuno poteva aprirla. Ha detto Gesù alla chiesa di Filadelfia, io apro e nessuno chiude, io chiudo e nessuno apre. Insomma, fratelli, viene il tempo quando la verità diventerà come un articolo per soli collezionisti cristiani.
Wow.
Va bene, la puoi mettere in cassaforte la verità. Oggi stesso c'è gente su internet che ci maledice, le maledizioni che ci mandano, che siamo del diavolo. Perché vedi, con più predichi il Vangelo, con più sei maledetto dal mondo. Con più predichi il Vangelo e con più ti criticano, ti perseguitano. Come mai? Sto solo predicando Gesù. E Gesù per loro era un posseduto, un Matteo 12. Preparatevi, fratelli, che con più Vangelo predicate, con più sarete perseguitati. E il prezzo sarà così caro che ci potrà costare la vita cercarla. Cercare la verità ci potrà costare la vita. Va bene, infatti Gesù ha detto, Matteo 13, 45, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovate una perla di gran prezzo, se ne va, vende tutto e la compra. Amos 8, 11, per sì. Favore.
Amos 8, sai, verso 11. Sai,
se cerchi, trovi dei diamanti, ma viene il tempo che sarà più difficile che trovare diamanti. Cercare la verità e trovarla sarà più difficile dell'oro e dei diamanti. E ti costerà la vita, ti può costare la vita.
Amos 8, 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore.
E allora?
Amos 8:11.
E allora? Verso 12.
12. Allora, vagando da un mare all'altro, da settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Amos 8, 11 e 12.
E cosa faranno le belle donne che adesso vanno in discoteca? Leggi.
Ah, 13. Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete.
Capite? Nelle discoteche non daranno loro da bere. Ma sì, vendono il whisky, la grappa. Capito? E le belle ballerine che ti prendono in giro, le ballerine, i ballerini, quelle che vedi sui social, tutto lì. Sai, quell'attore là ha divorziato. Oh, tutti divorziano, quasi tutti. Che a Hollywood non c'è quello che cerchi. Va bene, allora verranno meno nelle loro discoteche le belle ragazze con le ciglia di mezzo metro, con i tacchi di 80 centimetri, con le minigonne più piccole delle mutande. Cosa faranno senza Gesù? Cosa faranno? I grossi giovani muscolosi con la droga in tasca, cosa faranno? Leggi di nuovo il 13.
Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete.
Capito? Sete di udire la parola del Signore. Io credo che una delle interpretazioni che sia di come Noè galleggiò sulle acque della morte. Io credo che anche noi dovremo, e già adesso stiamo galleggiando sopra la morte delle bugie del mondo, dovremo galleggiare sopra le acque della morte, della tribolazione, il marchio 6:6. Cos'è marchio 6:6? La dannazione eterna. Dovremo galleggiare su queste cose. Si chiama La donna fugge nel deserto.
Amen.
Apocalisse 12, 14. Quindi è inutile che facciamo come certi pseudo spirituali cristiani che dicono di essere disposti a morire. Io non ho bisogno di prepararmi, io non ho paura della morte. Bravi, applausi, clicca la registrazione degli applausi. E non sarà mica così facile, fratello. Svegliatevi, fratelli spirituali, che non avete paura della morte. Io di qua non mi muovo, dalla mia casa comoda, la mia bella casa col cibo, con il mio cognacchino, la mia bottiglietta di grappa la sera mentre mi godo tutti i miei social e i programmi televisivi. Ah, io qua confido in Dio. Io, Giuseppe, lui dice andare in Sud America, andare in Sudafrica, su dalla Cina. Io di qua mica sono come lui. Io qua confido in Dio. Passami un'altra grappa, per favore. Guarda, se i nostri, io dico questo a questa gente, guarda, se i tuoi figli o familiari, ascoltami bene cosa ti dico, fratello spirituale, se i tuoi familiari dovessero ricevere il marchio 666 che è dannazione eterna, perché tu o io siamo stati lazzaroni nello spirito, non abbiamo fatto niente per prepararci per queste cose, e per questo, per via della nostra impreparazione, i nostri familiari dovessero ricevere il marchio della bestia e andare all'inferno, e avverrà e succederà. Molti cristiani riceveranno il marchio della bestia, perché non è che tutti i cristiani sono sul libro dell'agnello, ce ne sono molti nel libro della vita, puoi essere cancellato in base a Apocalisse. Apocalisse 3,5 dice puoi essere cancellato dal libro della vita. Infatti molte chiese che dicono noi possiamo perdere la salvezza hanno ragione, hanno perfettamente ragione, perché non hanno la salvezza di Cristo, il libro dell'agnello che non puoi perdere. Non hanno la salvezza del libro dell'agnello, Apocalisse 13,8, Giovanni 10,28, che non puoi perdere, perché è scritto col sangue di Cristo. Ma sono scritti col sangue niente, con le loro opere buone. Le opere buone si è scritto nel libro della vita, ha detto Gesù al giovane ricco, ha detto mantieni la legge, le opere, e vivrai. Ma lui cos'era, Luca o Matteo 19, lui ha detto ma io voglio, cosa mi manca?
Matteo 19.
Cosa mi manca? Beh, ha detto Gesù, ma se vuoi essere perfetto, cos'è perfetto? Sposa di Cristo. E allora dai tutto ai poveri, seguimi. Dai tutto ai poveri, fratelli, va bene. Prendete fiato. Usatelo per la gloria di Dio. Va bene. E dice, no, io non posso mollare, mollare il malloppo, e se n'è andato. Va bene, questo era salvo per opere, nella legge, opere della legge. E ha detto infatti Gesù, ha detto, quanto difficilmente i ricchi entreranno nel regno di Dio. E allora tu, fratello, che sei così spirituale, che non devi prepararti, se il tuo familiare qualcuno prenderà il marchio della bestia, sì, tu muori eroicamente, senza paura. Bravo, bravo, ti daremo anche l'applauso. Ma se i tuoi figli prenderanno il marchio della bestia, erano cristiani? Sì, ma sono cristiani? Sì, nel libro della vita, Apocalisse 3,5. Ma se non sono tutti nel libro dell'agnello, non tutti lo sono, quelli vanno all'inferno, il Signore ti chiederà perché non ti sei preparato. Avevi il talento, ti ho dato due talenti. Dove sono? Sotterrati sotto la sabbia a guardare la televisione alla sera. Chi di noi colpevole di questo dovrà risponderne. Allora, non sotterriamo i talenti sotto qualche religione passiva che è sabbia. Dio ci chiederà di rispondere, perché quando viene il diluvio dell'Anticristo, noi non eravamo pronti con l'arca della nostra preparazione. E questo non è solo avere cibo per sopravvivere, ma ma essere anche nel luogo giusto dove Dio te lo deve dire, non io. Quindi vediamo in Apocalisse 12 ciò che le profezie chiamano lontano dal serpente. Quindi non è solo prepararsi nello spirito, ho memorizzato milioni di scritture, sono un grande evangelizzatore, sono potente in Cristo. Bravo. Ma la Bibbia dice anche devi andare lontano dal serpente. Non era sufficiente che gli ebrei fossero forti in Mosè e nella legge. Dovevano anche spostarsi dalla Germania. Andarsi, e non in Francia che sono cascati lo stesso nella fossa o in Olanda, ma spostarsi, andare più lontano possibile, lontano dal serpente nazista, lontano dal serpente anticristo che viene. Leggilo, Apocalisse 12, 12 a 14. Forse che qui
Apocalisse tra 12,
poco mi va via la voce.
12 a 14. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna. Verso 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 12 a 14.
Quindi, amati fratelli evangelici, vi amo tanto, ma so che tra di voi, specialmente tra gli evangelici, serpeggia questa falsa dottrina. Io non ho paura, come fratello Giuseppe, io rimango qui a difendere le mie mura della Chiesa, le finestre, le panche, specialmente i cuscini delle panche. Fratello, sei fuori binario, devi andare lontano. Preparazione non è solo leggere la Bibbia, non è solo lodare il Signore tutti i giorni, no, devi anche andare lontano. Gli ebrei devono andare lontano dalla Germania, non lo fecero. Meno si allontanarono e più si avvicinava a Auschwitz. La storia si ripete, sarà ancora peggio di Auschwitz. Ha detto Gesù, Matteo 24, 21 e 22, una tribolazione come mai è stata prima, altro che ebrei in Egitto a costruire piramidi. Quindi attenzione, fratelli, fuori binari dottrinalmente, lo dico con tanto amore e umiltà, va bene, non sono nessuno, però questa è la verità. Attenti alla vostra falsa spiritualità, la presunzione che Dio ci ama e ci proteggerà in ogni caso. Dio non protegge in ogni caso, non i disubbidienti, e te lo dimostro con le scritture. Non è vero che Dio protegge in ogni caso, Dio protegge l'ubbidienza. Non è vero che Dio benedice in ogni caso. Ti benedice se investi i talenti, ma se li sotterri sotto la sabbia, non ti benedice, ti toglie quello che credevi di avere. E questo è un soggetto molto controverso nelle chiese, lo so perché ci sono stato in tantissime chiese, ho predicato e non hanno ricevuto. Troppo cervello lavato dalle dottrine denominazionali. Guarda, guardiamo a fondo nella parola, guarda. In Geremia capitolo 39, vediamo che Dio protegge l'ubbidiente Geremia, ma non la disubbidiente Israele che viene distrutta da Babilonia. E perché Dio non ha... Dio non ha la potenza di proteggere Israele? Certo che c'è la potenza, ma non vuole. Dio non aveva la potenza di tenere Adamo ed Eva nel giardino e perdonarli? Sì, ma non ha voluto. Perché è disubbidiente. Hai capito? Dio protegge l'ubbidiente Giobbe, ma non i disubbidienti suoi figli, che permette al diavolo di ucciderli tutti. Un fuoco è sceso dal cielo, tutti i figli di Giobbe, e tutti in discoteca erano. Discoteca, tra virgolette, tutti lì. Come siamo spirituali. Il vecchio rimbambito Giobbe ha offerto i sacrifici per i nostri peccati. Sì, e allora continuiamo a peccare. Il fuoco scende dal cielo, li ha fatti tutti quanti barbecue, come italiano barbecue, alla griglia. Dio ha salvato Giona? Sì. Perché? Perché alla fine, molto alla fine, è diventato ubbidiente. Non è che era conosciuto per la prontezza questo qua, lì che se la dormiva. Però quando è divenuto ubbidiente lo salvò dal pesce. Va bene? Però però, non so, però Ninive la salvò perché si pentì, però dopo 120 anni cosa fa? Viene la Siria e distrugge Ninive. La capitale della Siria era Ninive, che arrivò a Babilonia, credo. Fu l'impero successivo fu una Babilonia, Ninive, capitale della Siria, fu distrutta 120 anni dopo Giona, perché divenne disubbidiente, si dimenticò il pentimento di 120 anni prima. E Dio non mandò un altro Giona, mandò Nebuchadnezzar, va bene? E Ninive divenne distrutta, infatti non esiste più oggi. Dio ha protetto l'obbediente Israele. Nel deserto dei 40 anni, Dio ha protetto l'obbediente Israele?
Sì, sì che l'ha protetta. Nel deserto gli dava anche manna dal cielo.
No, non parlo di quella. Quella morirono tutti. Morirono quasi tutti quelli. Nel deserto Dio ha protetto l'obbediente Israele dal deserto terribile. Ma morì nel deserto la disubbidiente Israele, la maggioranza di Israele disubbidiente, morirono tutti.
Sì.
E quindi i disubbidienti morirono, sì, l'ubbidiente, sì, fu salvato. Capito la storia? Mm-hmm. Quindi non è vero che le chiese, specialmente le chiese evangeliche, che io le amo tanto, Dio le benedica, però sono fuori binario. Amici evangelici, siete fuori binario. Ma siamo meglio dei cattolici, loro hanno le statue, noi no. Sì, d'accordo, ma siete però altrettanti idolatri, perché voi state idolatrando le panche, state idolatrando i vostri pastori, va bene, con la vostra storia che voi siete così, conoscete la Bibbia meglio dei cattolici. I cattolici però a volte hanno molto più amore di voi. A Dio non gli interessa niente se è cattolico o protestante. C'hai amore? Ami Gesù? Lo segui? Lo ubbidisci? Grazie, Signore. Guarda, no, non continuo, però potrei citarti altri esempi nella Bibbia. Chiunque può farlo. Come Dio maledice la disubbidienza, cominciando con Adamo ed Eva, benedice l'ubbidienza, cominciando con Abele. Ci siamo? Quindi non mi da raccontare che voi avete la fede di rimanere seduti a scaldare panche perché Dio è potente, perché voi avete coraggio, voi siete fuori binario. Guarda, per sommarizzare, vedi che parlo bene italiano io qua, caro mio, non sbaglio mai.
Come me.
Caspita, non mi fare troppi complimenti, a tuo livello non sono arrivato ancora.
I'm sorry.
Isaia 1:19-20, shooting.
Isaia 1:19-20. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1:19-20.
Cioè, Gloria mi fa segnali di fumo.
Adesso faccio io i segnali di fumo.
Sam mi dice taglia corto, trinchetto. Quante ore siamo?
Tre
ore e mezzo. Come facciamo qua? Senti, allora, guarda, siccome il tempo stringe, ripetiamo questa scrittura, Gloria, tu, perché Angela ha letto, sai, Angela oggi è così, un po' si sta riposando.
La rileggo, eh.
No, devi leggere, perché devi svegliare i morti, non... Qui, Gloria,
sì.
Leggi tu con un tono diverso, no, due toni meglio di uno. Allora, se siete disposti a ubbidire... Forse mangerete i frutti. Vuoi leggere in un modo che puoi far scappare i diavoli, recitare.
Ma tu vai così bene.
Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se siete zucche dure, parentesi, ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Perché? Perché la bocca del Signore ha parlato, Isaia 1:19-20. Questo è sommario di tutte la lista che ti ho dato, è chiarissimo,
sì.
Va bene, quindi per essere benedetto devi ubbidire, ma Dio non era potente di proteggere Elia da Acabe e Jezebel? Caspita se lo era, fuoco dal cielo, arrosto, barbecue, però cosa gli ha detto il primo re 17? Elia, taglia la corda. Ma io sono Elia, sai con chi sta parlando qui? Tu non sai chi sono io? Sì, so se è Elia. Puoi chiamare fuoco del cielo, d'accordo. Adesso vai a nasconderti. Ma io sono Elia, un evangelico, catto evangelico o evangio cattolico. come preferisce. Io ho fede che mio Dio è onnipotente e io non ho paura della morte. Elia, vai a nasconderti, ti ho detto, prima al ruscello Cherit, alla sorgente, e poi vai, una vedova ti proteggerà. Una vedova? Io sono potente, io sono Elia. Vai da una vedova e nasconditi lì. Io nasconditi dietro una vedova, mica sono un vigliacco, no? Io spacco tutto qua. Io corro più veloce del carro di Acab. Corro più veloce del carro.
Sì.
Oh, sono, capito?
Sì.
E Dio gli dice, Elia, oh, hai capito? Ho capito, vado. E allora è andato al ruscello, i corvi andavano a rubare il cibo da Jezebel e glielo portavano. E lui, dopo un po', finito il ruscello, finito i corvi, finito, dice, vai dalla vedova. Quindi se Elia doveva nascondersi, questi religiosi sono più potenti di Elia, che non ha bisogno di nascondersi. Giovanni 8, Giovanni capitolo 10, Giovanni capitolo 8, cosa dice?
Che Gesù si nascondeva.
Gesù si nascondeva. E lo dice in altre parole, Gesù si nascose. Aveva paura Gesù? Non aveva paura, il suo tempo non era giunto. Insomma, la protezione di Dio viene dall'obbedienza. Per questo che la Chiesa disobbediente mondiale sarà devastata, Apocalisse 13, devastata nella tribolazione dell'Anticristo che viene. Frate Giuseppe, che malaugurio che sta... No, non è malaugurio, non è frate Giuseppe, questo è Dio. Cosa dice? Apocalisse 13, 7, shoot.
Apocalisse 13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
Va bene. Quindi l'anticristo, la bestia che sale dal mare, amare i popoli, va bene? Farà guerra ai santi. Fece perché era una visione che ebbe, ma avverrà nel futuro. Farà guerra ai santi e li vincerà. Questo qui, certe chiese evangeliche non l'hanno mai letto. Questo non si legge. Questo bisogna. Questo cancellalo. Mettigli un po' di bianchetto. Perché se no va a finire che c'è ragione frate Giuseppe. A me non mi interessa avere ragione, voglio che salvate. Non dico salvate la vita perché voi dite, a me non mi interessa, io sono spirituale, ma almeno che potete evitare il marchio della bestia, se non a voi che siete così spirituali, almeno i figli, almeno i familiari.
Sì.
Qui non si tratta di chi ha ragione e chi ha torto. Va bene, ma qui la parola dice che l'anticristo vincerà i santi. E santi compresi chi? E cari fratelli pentecostali, battisti, protestanti, evangelici, che fanno tanto baccano che loro non vogliono prepararsi, perché loro dicono così che saranno rapiti prima della tribolazione. Chi gliel'ha detto? La nonna, Babbo Natale gliel'ha detto. Eh sì, perché nella Bibbia non c'è, scusa. E anche i cattolici, svegliamoci anche i cattolici, perché i cattolici la Bibbia non la conoscono. Quindi dobbiamo leggergliela, ma i protestanti sono molto più colpevoli perché la conoscono e sono disobbedienti. Guarda, tu dici che la chiesa disobbediente, dici tu, ascolterà? Potrà essere protetta? Risposta, no, non ascolterà e non sarà protetta. Solamente la chiesa ubbidiente lo sarà, come è scritto, Salmo 91, verso 1.
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.
Ecco,
Salmi 91, 1.
Ecco, capito? Capito. Quindi se abiti sotto la protezione di Dio sarai protetto. Verso 14.
Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome.
Va bene. Allora...
Quindi la protezione è condizionale. Se tu conosci il nome di Gesù, se metti il tuo affetto in Lui, allora sì, sarai protetto.
Sì, ma è tutto condizionale, eh? È tutto. La salvezza, no, anche la salvezza è condizionale. Qual è la condizione?
Devi dire sì.
Devi ricevere Gesù Cristo.
Sì.
Non c'è niente di incondizionato, tranne il diavolo che darà l'inferno. Tutto, le benedizioni sono condizionate. Giovanni 14, 21, Giovanni 15, 14, cosa dicono?
Giovanni 14, 21, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi, Giovanni 14, 21.
Quindi già vediamo che l'amore di Dio non è incondizionato. No, chi l'ha detto che è incondizionato? E Dio, di Dio ama il diavolo? No. No. Dio ha amato Esaù?
No.
Cosa c'è scritto?
Che Giacobbe ha amato Esaù o odiato.
Capito? Come Dio odia? Dio odia, certo che odia. E qua l'ha sputato sulla primogenitura e Dio lo ama. Dio non lo ama. Ma Dio non ama tutti. Ma no! Capito? Dio c'ha un po' dal napoletano, sai che c'è un po' dal napoletano?
No, non sapevo.
Sì, perché a Napoli dico a cani nessuno è fes. Capito? Dio dice, a Napoli non c'è nessun fes. E ti pare a te che a cane, il regno di Dio, siamo fes? Giovanni 15,
ma,
14.
Ma Dio ama tutti, ha inviato Cristo sulla croce per tutti,
no,
solamente no. Che la gente rigetta.
No, non è scritto che Dio ama tutti, Dio ha amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito.
Sì,
ma continua a leggere, ti sei fermata lì, verso 16. Giovanni 3, 16, 36.
Chi ha il figlio ha la vita eterna, chi non ha il figlio...
Se cita la scrittura così non capisce neanche io.
Chi ha il figlio ha la vita eterna, chi non ha il figlio, la ira di Dio rimane su di lui.
Esatto.
Okay.
Dio ha tanto amato il mondo, ma il mondo è un pianeta, un globo, certo. Tagliamo corto, Dio ama il mondo. E chiunque accetta Gesù, Dio lo ama. Ma chi ha il figliolo ha la vita eterna, chi non ha il figliolo, l'ira di Dio rimane su di lui. L'ira di Dio cominciata nel giardino quando sostituirono Dio con Satana. Il trono di Dio lo diedero a Satana. E Dio si irò. E il mondo è ancora sotto l'ira di Dio. Quindi non è vero che Dio ama tutti. Dio non ama il diavolo, non ama i demoni, non ama Esaù, non ama le capre che lo rigettano. Non è vero. Andranno lì, Signore, tu sai chi siamo noi? Ma insomma, biglietto da visita, guarda, eccoci qui, guarda, la chiesa dei giusti giustini. E dici, non vi conosco, prendete la vostra bicicletta e tornate dove venite, non vi conosco. Giovanni 15, 14.
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Giovanni 15, 14.
E questo è condizionale o no?
Se fate, è molto condizionale.
È tutto condizionale nella Bibbia.
Sì.
Mia moglie mi ama, certo, ma io non devo camminare come un disgraziatone. Scusa, devo anche onorarla, rispettarla con tutto il mio cuore, accudirla, dargli onore, altrimenti mieto quello che semino. Anche mia moglie mi dice a cane nessuno è fes, non so se lo dicono in Danimarca, però Genesi 26, 3 a 5.
Io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Genesi 26, 3 a 5.
Hai capito perché Abramo è stato benedetto?
Perché
non perché
ubbidì.
Era più bello, era più protestante o più cattolico, perché ha obbedito la mia voce e ha osservato quello che gli avevo ordinato. Capito? Compreso mettere sull'altare la cosa che più lui amava. Qual è la cosa che più ami, fratello, sorella, fratelli tutti? E quando dico fratelli, dico tutti, protestanti, cattolici, siete tutti i miei fratelli, se mi accettate. Se non mi accettate perché pensate che siamo troppo di basso livello, noi vi amiamo lo stesso e teniamo diritto. Quando dico fratello, sono tutti. Tutti che amano il Signore. Fanno parte o facciamo parte dello stesso corpo di Cristo. E spero che il Signore... Va bene. Gloria a Dio.
Amen. Sì, amen.
Con questo vi salutiamo, cosa?
Sì, sì.
O andiamo avanti?
No, andiamo avanti domani, alle 15.
Domani. Va bene, Angela dice no.
No.
Dice no. No, dice
dico no.
Quando qui le donne dicono no e no.
No, non è sempre così, però oggi sì.
Ecco, sì, vi,
in questo caso diciamo
c'è,
sì.
C'è qualcuno che ha la mano, un occhio sull'orologio, non sono io. Grazie Signore per le sorelle. Come ti senti, Angela?
Grazie Gesù, bene.
Grazie a Dio.
Il Signore è buono.
Tranquilla Angela, tu puoi solo migliorare.
Amen.
Peggio di così è quasi che non è possibile, puoi solo migliorare.
Giusto.
It can only get better. Allora, amen. Nel nome di Gesù Cristo, Signore,
grazie,
innalziamo
Signore.
I nostri cuori, Signore.
Grazie,
sono
Signore
rivolti
Gesù.
A te.
Gloria
innalziamo
a te,
i nostri spiriti.
Amen.
Signore, innalziamo il nostro amore. Amen. È tutto tuo, Signore.
Amen.
Noi ti amiamo con tutto il cuore, tutta la mente,
grazie,
tutta la forza, tutto lo spirito, tutto l'anima, tutto il passato, presente e futuro. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Signore, lo ammettiamo, confessiamo, siamo buoni a nulla, Signore. Però Tu sei buono a tutto, Signore. E Tu ci hai fatto una grazia che non meritiamo, che sei nel nostro cuore, Signore. Com'è bello sapere che sei nel nostro cuore. Che bello, Signore. Che bello sapere che sei qui, Signore. Perché essendo Tu nei nostri cuori, Signore, vuol dire che il diavolo è sotto i nostri piedi. Vuol dire che Angela è guarita, Graziella è guarita, Francesco è guarito, loro la famiglia sono guariti, il diavolo è ammalato, le malattie su di lui, Gesù è nel nostro cuore, che questa guarigione nei nostri cuori si propaghi in tutto il corpo. Perché noi ti amiamo, Gesù, noi ti benediciamo, Signore. Noi, Signore, non ti amiamo abbastanza, ma vogliamo amarti di più, Signore. Benedici i fratelli, benedicili Signore, assistili Signore, fagli sentire l'elettrizzante spirito della tua salvezza, della tua protezione, della tua unzione, ispirazione. Nel nome di Gesù Cristo ti amiamo Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti benediciamo. Grazie Signore. Alleluia, alleluia. Ah, Signore, spero che oggi non ho offeso nessuno, che nessuno si sia arrabbiato, Signore. Tu sai che sono un predicatore così, insomma, faccio quello che posso, Signore. Però aiuto tutti quanti a capire che tutto quello che dico, anche quando a volte sono poco amorevole, è per avvicinarli a te, Signore, perché tu li possa benedire, salvare, proteggere anche la tribolazione che viene, Signore. Non sto cercando di spuntarla in una vera ragione, in una vita dottrinale, non mi interessa, Signore. Signore, ogni cosa è perché, Signore, si possono avvicinare a te. Dio vi benedica, fratelli, vi amiamo.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Gloria a te, Gesù. Amen.
Sorelle, saluti a mio fratello.
Vi amo, fratelli, vi abbraccio forte.
Dio vi benedica.
Il Signore è con voi.
Alleluia.
nelle tue ali mi rifugerò. Il male non mi toccherà, perché il tuo amore mi proteggerà.